Carissimi, bentrovati, un buon sabato a tutti voi. Dopo è veramente una grande benedizione poter godere di questo giorno che il Signore ha fatto per noi. Possiamo far riposare veramente il corpo, la mente, dalle tante fatiche della settimana, da tanti problemi per il lavoro, per le tribolazioni, piccole o grandi che siano, è una cosa veramente una grande benedizione. Sempre ricordiamo questo giorno che è in attesa del grande giorno del Signore, quando Lui ritornerà e finalmente ci inaugurerà il grande riposo eterno nel Suo regno. Noi lavoriamo, ci affatichiamo, come fecero i nostri padri, come dicevano i padri dei nostri padri, in un ciclo continuo, per il sostentamento fisico e anche, e non solo, ma anche per i nostri desideri normali della nostra condizione umana, perché tutti noi esseri viventi abbiamo bisogno di nutrimento, di mangiare, di nutrimento per vivere, per tutta la nostra vita. L'uomo per vivere ha bisogno del cibo solido, dei liquidi come l'acqua. Siamo stati creati così. Il nostro nutrimento viene principalmente dalla terra, lo sappiamo tutti, e da ciò che essa produce. Ora non faccio un discorso di naturopata, come si dice, ma per introdurre il discorso, il tema di questa riflessione. Il tema di questa riflessione è il pane, è il tema che ricorre molto spesso nella parola di Dio. Fin dai tempi antichi, gli uomini, nella ricerca di cibarsi con tutto ciò che era alla loro portata, hanno testato la bontà delle messe e della frutta con la sperimentazione sul campo. Incominciò anche la tecnica della coltivazione, inaugurando una nuova era, e tra tutti gli alimenti elaborati dall'uomo, il pane è quello legato principalmente all'alimentazione. Ora, secondo gli studi antropologici, il primo sviluppo è datato circa 11.500 anni fa, separatamente nella mezzaluna fertile nella zona del moderno Iran, dove orzo selvatico, grano e lenticchie sono state coltivate, dove le forme domestiche di grano sono apparse circa 9800 a.C. Naturalmente sono date che gli studiosi hanno inventato, noi sappiamo che queste sono date in un certo senso inventate da questi pseudoscienziati o comunque tali. L'agricoltura sarebbe quindi avvenuta circa 10.000 anni fa attraverso la domesticazione. Ora, in tutte le culture dei popoli del mondo, il pane di frumento è l'alimento centrale della dieta. Ora, da solo insieme agli altri alimenti, il pane viene normalmente consumato quotidianamente, e anche chi riduce il suo consumo per fare la dieta deve necessariamente consumare il pane per le necessità e nutrizionali che esso dà all'organismo. Il pane comune, dal punto di vista dei valori nutrizionali, è una fonte per lo più di carboidrati. Sappiamo che 100 grammi di pane apportano in media il 60% di glucidi e per la maggior parte complessi. L'apporto di zuccheri semplici è solo il 2% circa. Si tratta di un alimento quasi privo di grassi. Nel pane comune ci sono solo quelli contenuti normalmente nei cereali. Nel prodotto finito i grassi sono una minima percentuale dall'1 al 2% massimo del peso. Anche le proteine non sono molte, sono l'8-9% del peso, il resto è acqua e fibra alimentare. Dicevamo, il corpo ha bisogno del pane, ma senza esagerare, insomma non se ne può fare a meno e non se ne dovrebbe fare a meno. Noi ricordiamo che nell'antico Egitto Giuseppe fece costruire grandi granai durante i 7 anni grassi e nei 7 anni di carestia distribuì sapientemente il grano al popolo e salvò addirittura anche la casa di suo papà, di suo padre Giacobbe. Ora il pane è dunque un alimento essenziale per la vita dell'uomo, cosicché è diventato nel tempo l'immagine e il simbolo proprio del nutrimento. Con il riferimento al pane si vuole dire il bisogno di sostentamento dell'uomo. Ed è un detto che noi conosciamo tutti quanti, dice: dove manca il pane, non c'è niente. Sulla tavola, se manca il pane, manca tutto. È un modo di dire, perché nell'accezione del termine il pane significa appunto tutto ciò che viene del benessere nutrizionale dell'uomo. E nel nome del pane addirittura si sono fatte guerre, ci sono state rivoluzioni, rivolte popolari. Nella storia, basta che uno studia, sa che ci sono state rivolte proprio per il pane. Dunque, se è vero che noi abbiamo bisogno del nutrimento del pane, allora è anche vero che non tutto ciò che si presenta però dinanzi a noi è il pane per noi. Infatti, la qualità del cibo influisce sul nostro stato di salute. Quindi c'è un rapporto tra il cibo che noi assumiamo e lo stato di salute. Ora noi ci concentriamo in questo senso adesso dal punto di vista fisico. Scrivono i naturopati materialisti che negano la spiritualità. Ciò che ingeriamo attraverso la bocca, il nostro organismo lo utilizza per costruire se stesso. Siamo fatti dal cibo solito, dall'acqua che beviamo, dall'aria che respiriamo, dai pensieri nostri e altrui e da tutto ciò che arriva dall'esterno. Dalla qualità e dalla purezza di tali sostanze che assorbe il nostro organismo nella sua interezza dipende il nostro benessere fisico, mentale, emozionale e addirittura spirituale. In genere si fa sempre poca attenzione a ciò che viene ingerito, raramente si pensa che la sostanza diventerà parte di noi e condizionerà i nostri processi chimici, biologici, energetici e spirituali. In realtà il cibo influenza non solo il fisico, ma anche la coscienza e il modo di pensare. 2000 anni fa, circa, il grande Giovenale si rese autore della celebre massima che tutti conosciamo, sicuramente nella vita abbiamo sempre sentito questa frase: mens sana in corpore sano, se una mente sana in un corpo bello sano. Un concetto semplice ma estremamente pragmatico che rivela la stretta dipendenza della mente nel suo significato più allargato dall'integrità del corpo. Ora, questo concetto fu evoluto dal filosofo tedesco Ludwig Feuerbach in un trattato del 1862, sosteneva che l'uomo è ciò che mangia e che un popolo potrebbe evolvere spiritualmente anche solo modificando la propria alimentazione. Ora, chi pensa di essere escluso da questo concetto filosofico al giorno d'oggi, allora è fuori strada. A noi è stato inculcato da 200 anni a questa parte questo concetto. Questa è la versione estremamente materialista da cui è nato il movimento comunista, non me lo vogliano, perché non è una questione di politica, ma la realtà è, parliamo di un movimento che nega il Dio creatore che ha influenzato il mondo intero. L'uomo ha fatto grandi progressi nella scienza alimentare, ma non ha fatto neanche un passo in avanti nel campo spirituale. Quindi questo concetto che il benessere del cibo possa modificare in qualche modo positivamente la mente, allora è fuori strada. Tutt'altro. Infatti vediamo che mentre con una buona alimentazione è riuscito a curare il fisico, così non è stato con la mente. L'uomo perverso era e molto più perverso al giorno d'oggi è rimasto. Perché l'uomo non ha solo un corpo, possiede anche una mente. Quindi capiamo benissimo che è veramente importante badare bene con che cosa nutriamo il nostro fisico. E questo l'abbiamo capito, abbiamo fatto passi avanti. Siamo stati diventati veramente maestri, abbiamo mandato addirittura nell'ambito della nostra vita, ma è ancora molto più importante con che cosa nutriamo la nostra mente. Ora sarebbe molto riduttivo ridurre la questione vitale dell'uomo al solo sostentamento fisico, e noi lo sappiamo benissimo, perché l'uomo, oltre a cibare il fisico, deve cibare anche la mente. Tutti abbiamo letto il racconto della tentazione di Gesù a opera di Satana. La prima tentazione fu proprio quella della fame, cioè del bisogno di cibo. E lo leggiamo, e prendendo Matteo, capitolo 4, verso 1. Matteo 4, verso 1. credo possiamo. Allora Gesù fu condotto allo spirito nel deserto per essere tentato dal diavolo, e dopo aver digiunato 40 giorni e 40 notti, alla fine ebbe fame. E il tentatore, avvicinatosi, gli disse: se tu sei figlio di Dio, ordina che queste pietre diventino pani. Ma egli rispose: sta scritto, non di pane soltanto vivrà l'uomo, ma di ogni parola che proviene dalla bocca di Dio. Ora, nella risposta di Gesù si evince che l'uomo ha bisogno di nutrire non solo il fisico, ma anche la mente. Fisicamente il pane materiale è l'alimento base della nostra nutrizione, così pure la parola di Dio, come vedremo più avanti, il pane spirituale, è l'alimento base della nutrizione della nostra mente. Oltre al fisico, l'uomo è stato creato per sviluppare le proprie capacità cognitive, perciò deve alimentare continuamente anche la propria mente. Fin dalla nascita, tutto ciò che viene percepito con i nostri sensi diventa nutrimento per la nostra mente. Da qui si forma la nostra coscienza in modo da poter formulare anche i nostri pensieri. Infatti il pensiero è ciò che distingue l'uomo dalle altre creature. La definizione di pensiero che troviamo, per esempio, nel vocabolario è attività della mente. E la definizione di mente, sempre nel vocabolario, è luogo della coscienza dell'individuo. Ora, nella realtà fisica, il pensiero, come conoscete forse qualcuno di voi che è molto più addentro negli studi di biochimica e così via, il corpo umano, sappiamo che viene descritto come connessione tra cellule nervose, le sinapsi vengono chiamate. Tuttavia nessuno sa come queste connessioni si trasformano in pensiero. Il nostro pensiero si forma dalle informazioni con cui viene alimentato, e questo è pacifico, lo sanno tutti. Pertanto bisogna stare molto attenti a ciò che ascoltiamo e vediamo. Il danno peggiore in assoluto che noi possiamo arrecare alla nostra mente è quello di alimentarla con alcuni mezzi di informazione. Io non voglio demonizzare mezzi di informazione, io sono spesso critico nei confronti di tutti questi mezzi, ma c'è uno in particolare che è la TV, che quando guardiamo la TV la nostra mente assimila passivamente tutto ciò che noi vediamo e sentiamo, senza nessuna reazione critica né dialettica. Noi passivamente assorbiamo le parole e le immagini. Tutto ciò che ci viene dato, noi lo ingeriamo passivamente, anche se apparentemente può non sembrare così. Alcuni studiosi addirittura, per poter descrivere graficamente come la televisione agisce sull'osservatore, era quello di mettere la testa all'interno di un TV. Per dire che noi mettiamo la testa all'interno di questo strumento che ci inserisce nel cervello tutto ciò che ci viene detto. Il pensiero, noi passivamente assorbiamo quindi le parole e le immagini, il pensiero con la informazione senza poter interagire, cosa che per esempio non avviene forse con altri strumenti. Per esempio con il computer possiamo in qualche modo interagire. Siamo noi che forse diamo l'input nuovo di uno strumento che magari ci aiuta nel lavoro. La TV, per esempio, non è così. Ci sono anche altri strumenti che non sono così. Ma la TV in particolare interagisce in un modo specifico sulla nostra mente. In questo senso capiamo cosa significa manipolare, la manipolazione del pensiero nella gente da parte dei potenti che possiedono tali strumenti. E per quale motivo si fanno delle vere e proprie guerre commerciali per possedere i diritti TV e così via. Se ci abbiamo la nostra mente solo di TV, Noi formiamo la nostra mente e manifestiamo i nostri pensieri come vuole il mondo. Questo è un rischio. Noi in pratica ci nutriamo di quel pane quotidiano. Quando sentiamo il bisogno di rilassare la nostra mente, spesso caso succede anche a me, non lo nego, di solito cosa facciamo? Ci sediamo comodi, accendiamo la TV. Ci sembra la cosa più naturale che sia. Ma in realtà è che noi abbandoniamo noi stessi a quello che ci viene dato. Noi non riusciamo più a interagire. Vi faccio un esempio che recentemente è avvenuto, per esempio in Irlanda. Abbiamo avuto le elezioni per quanto riguarda l'aborto o non aborto. Allora io ascoltavo queste diatribe che sono capitate in quel periodo, dove venivano accusate dei mezzi di informazione di interagire con le elezioni e così via, ma la nostra TV, il nostro giornale che ci veniva dato, a un certo punto ci mostrava delle immagini dei cortei pubblicitari, eccetera, a un certo punto ci fa vedere una donna accovacciata nel suo giardino di casa con una bambina. E il commentatore ci fa: questa donna è stata costretta ad andare all'estero ad abortire, bla 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 bla, tutto il resto. Allora fermiamoci un attimo a riflettere, perché bisogna capire le parole come vengono poi dette. Cosa c'è di strano in questa affermazione? Poteva essere espresso in un modo diverso. Potevo dire, per esempio, questa donna purtroppo ha voluto abortire ed è andata all'estero, perché là non era concesso. Allora vedete che non esprimere un fatto e dire le parole assumono significati ben diversi. Nel primo significato mette in rilievo come quella persona aveva il diritto di abortire e non gli è stato consentito. Sembra una fesseria, ma non è così. Questo è il modo di ascoltare la TV e senza poter interagire, perché in realtà è così. Ora noi magari qualcuno riesce a interagire, ma la maggior parte delle persone no, si inculca tutto quello che gli viene detto. Così è però il messaggio di cui noi ci cibiamo quotidianamente senza essere filtrato. Ora, umanamente noi non siamo equipaggiati per sapere, valutare, discernere tutto ciò che ci viene detto. Sappiamo benissimo tutti quanti noi, anzi siamo grandissimi, grandemente benedetti, perché ci è stato rivelato. Noi abbiamo bisogno, l'uomo ha bisogno di un aiuto dell'alto. Un aiuto di qualcuno che è più in alto. Abbiamo bisogno proprio del nostro creatore. Un aiuto proprio dell'altissimo. Tuttavia, anche se ci è stata data la capacità di intendere ciò che è giusto da ciò che non è giusto, dobbiamo stare attenti, lo stesso, con che cosa alimentiamo la nostra mente ogni giorno. Dobbiamo quindi stare attenti con quale e quanto cibo nutriamo la nostra mente. Ora, è così importante il pane quotidiano che Gesù lo ha inserito anche nella preghiera al Padre. Per questo è scritto: Padre, dacci il nostro pane quotidiano. Ora, molti nell'accezione del termine vedono in ciò solo il pane, diciamo, materiale, perché così è stato insegnato fin da piccoli. Quindi fin da piccoli insegnavano che quella richiesta era il pane, il cibo quotidiano che mi deve dare il Signore. Ma in questo modello di preghiera noi sappiamo che è tutto spirituale, perché nella preghiera è un riferimento tutto spirituale e non fa eccezione il pane, anche se ha riflessi un po' sul pane materiale, sul cibo che il Signore sappiamo che nutre tutti, buoni e cattivi. Ora c'è da capire cosa Gesù intendeva per pane quotidiano. Al proposito, prendiamo, fratelli, un passo che conosciamo molto, ma rileggiamo in Giovanni 6, dal verso 32. E Gesù disse loro: in verità vi dico che non Mosè vi ha dato il pane che viene dal cielo, ma il Padre mio vi dà il vero pane che viene dal cielo. Poiché il pane di Dio è quello che scende dal cielo e dà vita al mondo. Essi quindi gli dissero: Signore, dacci sempre di questo pane. E Gesù disse loro: io sono il pane della vita. Chi viene a me non avrà fame, e chi crede in me non avrà mai sete. Ma io ve l'ho detto, voi non avete veduto oppure non credete. Tutto quello che il Padre mi dà verrà a me, e colui che viene a me io non lo caccerò fuori, perché sono disceso dal cielo per fare non la mia volontà, ma la volontà di colui che mi ha mandato. E questa è la volontà di colui che mi ha mandato, che io non perda nulla di quello che egli mi ha dato, ma che lo risuscito nell'ultimo giorno, poiché questa è la volontà del Padre mio, che chiunque contempli il Figliolo e crede in lui abbia vita eterna, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Più avanti, nulla può venire a me se non che il Padre, il quale mi ha mandato, lo attiri, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. È scritto nei profeti: saranno tutti ammaestrati da Dio. Ogni uomo che ha udito il Padre e ha imparato da lui viene a me. Non che alcuno abbia visto il Padre, se non colui che è da Dio. Egli ha veduto il Padre. In verità vi dico, chi crede ha vita eterna. Io sono il pane della vita. I vostri padri mangiarono la manna del deserto e morirono. Questo è il pane che discende dal cielo, affinché chi ne mangia non muoia. Io sono il pane vivente che è disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane, vivrà in eterno, e il pane che darò è la mia carne, che darò per la vita del mondo. Qua in questo passo, forse Gesù lo ripete 4 volte, 5 volte, io sono il vero pane, io sono il vostro pane quotidiano. Gesù si paragonò alla manna quando disse che lui era il vero pane disceso dal cielo. Ora, sul discorso della manna e così via, ci sono contestatori che affermano che l'espressione disceso dal cielo è simbolica, perché la manna non cade dal cielo, ma è un fenomeno che avviene sulla terra. Ma ora sappiamo che la manna non è un nome. La manna non è un nome, ma è la domanda di stupore che gli ebrei, alla vista di quella cosa, si trovarono la mattina, che trovarono la mattina. Infatti loro dissero: Manu, Manu significa che cos'è? Nessuno sa con certezza cosa sia stata e in cosa consisteva la manna. L'unica certezza è che è stato un evento miracoloso da parte di Dio, di cui conosciamo la brevissima descrizione fatta nelle scritture, tant'è che era stata conservata come segno per le generazioni in un vaso d'oro all'interno dell'arca dell'alleanza. E infatti ve lo leggo io in Esodo 16 dal versetto 13 al 31. Sono due passi solo di cui la scrittura parla della manna. E avvenne verso sera che salirono delle quaglie che ricopressero il campo, e la mattina c'era uno stato di rugiada intorno al campo. E quando lo stato di rugiada fu sparito, ecco sulla faccia del deserto una cosa minuta, anche la scrittura lo dice, una cosa minuta, tonda, minuta come bruna sulla terra. E i figli di Israele, veduta che l'ombra disse un altro: cos'è? Cioè, bambù. Perché non sapevano cosa fosse. E Mosè disse loro: questo è il pane che l'Eterno vi dà da mangiare. E la casa di Israele chiamò quel pane manna, cioè Manu, cos'è? Non sapevano cos'era. Esso era simile al seme di coriandolo, era bianco e aveva un gusto schiacciato fatta con il miele. E poi il numero infatti riporta 11:7, la mandorla era simile al seme di coriandolo, aveva l'aspetto del bedeglio. Ora, il fatto che la manna fosse conservata nell'arca, insieme alla verga di Aronio, che era fiorita alle tavole della legge, dovrebbe far riflettere che questo cibo era qualcosa di unico e aveva un significato molto grande e speciale. E per riprendere il riferimento che Gesù aveva fatto in risposta a Satana, in Deuteronomio 8:13, egli dice: egli dunque t'ha umiliato, riferendosi al popolo, t'ha fatto provare la fame poi ti ha nutrito di manna che tu non conoscevi e che i tuoi padri non avevano mai conosciuta, per insegnarti che l'uomo non vive soltanto di pane, ma vive tutto quello che la bocca dell'Eterno avrà ordinato. Ecco, questo è per noi, questo è per noi, fratelli. Ancora oggi, come diceva nostro fratello Emanuele, non c'è un vecchio e un nuovo. Noi ancora la parola vale per noi e varrà per tutta l'eternità. Ora gli israeliti conoscevano solo il pane fatto di grano, ma l'Eterno ha voluto insegnare al suo popolo che ha bisogno di un altro cibo, quello che scende dall'alto. Inoltre il sapore del miele riporta alla mente la parola di Dio quale cibo simbolico che Dio dà ai suoi profeti e messaggeri. Ora, la manna del cielo, è vero, non cadeva dal cielo, ma la rugiada sì. Ecco perché si dice discesa dal cielo. La rugiada cade dal cielo e si manifestò in manna. Allo stesso modo la parola di Dio discese dal cielo e si manifestò in carne. Questa è la spiegazione che voleva dare Gesù. Eppure i loro interlocutori dicevano: non era il figlio di Giuseppe. Hanno detto la stessa cosa che hanno detto i figlioli di Israele. Ma no, cos'è? Non lo conoscevano. Ora, durante la cosiddetta ultima cena, Gesù, prima di morire, istituì i simboli del pane e del vino ad indicare il vero pane e la vera bevanda spirituale, che sono la vita stessa del figlio di Dio, data in sacrificio per tutti noi. Il sangue rappresenta la vita eterna, mentre il pane è il nutrimento spirituale della nostra mente. Dunque il pane è la parola di Dio. Ci si può stupire, ma la verità è che senza la rivelazione di Dio non si può credere in Gesù, come ha detto Gesù stesso nell'ultimo passo che abbiamo letto. L'Apostolo Giovanni lo riporta proprio nel suo Vangelo. Dio sa che noi abbiamo bisogno del suo pane quotidiano per vivere in comunione con Lui, cioè stare attaccati alla vera vita. Chi non si ciba quotidianamente di questo pane rischia di deperire spiritualmente col tempo. E chi si è allontanato dalla verità per cibarsi di un altro pane, e questo purtroppo l'abbiamo riscontrato, è finito per riconfermarsi con il mondo che in precedenza aveva rigettato. Fratelli, per concludere, se dal punto di vista materiale noi siamo ciò che mangiamo, così lo è anche dal punto di vista spirituale. Noi siamo ciò di che pane ci nutriamo. Il nostro pane quotidiano non può essere altro che la parola di Dio, per il quale siamo tenuti a nutrire la nostra mente, e affinché possiamo ognuno di noi affermare positivamente: io ho la mente di Cristo.